Modem.
È un museo che è stato voluto politicamente negli ultimi 25 anni. È veramente un museo della civiltà faraonica in senso stretto, un punto di riferimento per la ricerca egittologica naturalmente, ma anche un po' per la visione generale, culturale e politica del paese.
Abdel Fattah al-Sisi, رئيس جمهورية مصر العربية والسيدة حرمه.
Il generale Assisi ha fortemente voluto e anche fortemente investito in questo museo questa identificazione diretta dei leader dell'Egitto contemporaneo rispetto all'Egitto faraonico. È una caratteristica che ha accompagnato l'Egitto nell'età moderna.
In copertina suoni dall'inaugurazione nel fine settimana del nuovo grande museo egizio del Cairo e la voce dell'egittologo Antonio Loprieno, già rettore dell'Università di Basilea. Un nuovo museo, faraonico in tutti i sensi, che su una superficie maggiore di quella del Louvre esporrà oltre 100.000 reperti della civiltà egiziana. Un'opportunità per gettare uno sguardo sull'Egitto, potenza regionale, che dopo la sua primavera araba del 2011 o rivoluzione del Nilo che dir si voglia, è alla ricerca di nuovi equilibri sociali, politici e anche in politica estera. Buongiorno dalla redazione di Modem, con Franco Cristini alla regia, Roberto Conti a gestire lo studio, Luca Fasani al microfono. Stamattina sono con noi due ospiti, comincio da Costanza Spocci, buongiorno.
Buongiorno.
Costanza Spocci, giornalista di Radio Tremondo, già corrispondente dal Cairo. Allora, un museo a un paio di chilometri dalle piramidi, si è cominciato a costruire nel 2006, un museo da $1 miliardo, finanziato in gran parte con prestiti dal Giappone. Se ne è parlato molto dal punto di vista del turismo, cosa dire invece della popolazione? Gli egiziani come lo hanno accolto? Come lo vedono?
Beh, allora, sentendo dal Cairo, chiaramente è stata un'inaugurazione grandissima, grandiosa, in stile faraonico, un po' che ricorda l'inaugurazione o perlomeno il primo passo, l'inaugurazione che è avvenuta nel 2021 quando le mummie sono state spostate dal vecchio museo egizio del Cairo, quello che sta a piazza Tahrir, che è stato costruito nel 1902, verso il nuovo museo di Giza, che è appunto quello che è stato inaugurato pochi giorni fa. E già appunto allora la grandezza è sempre stata accolta bene, perché è chiaro che dà un'immagine a livello internazionale di grande capacità dal punto di vista della nazione, rispolvera la grande storia egiziana, la storia dei faraoni, quella che conosce tutto il mondo. Quindi da un certo punto di vista, soprattutto nel dibattito interno egiziano, insieme agli egiziani, questa è stata vista appunto come un momento di grandezza, non viene nessun altro tipo di parola. È chiaro che poi in realtà ci sono state anche tantissime polemiche, sia da un punto di vista dei costi, se si pensa soprattutto alla grandissima crisi economica che c'è all'interno dell'Egitto, se si pensa alla situazione delle campagne, ma anche semplicemente a un'area come quella di Giza stessa, che è abbastanza periferica rispetto al Cairo. Ce ne sono altre, come penso Shubra e Haima, che sono in situazioni proprio quasi di Slumville in alcuni casi, per cui vedere questo dispendio di soldi, di finanziamenti, quando poi la maggior parte della popolazione, circa il 60%, vive sotto la soglia di povertà, chiaramente fa sollevare diverse domande. E poi c'è un'altra questione, anzi altre questioni, tra egittologi, artisti, intellettuali che hanno scritto, che ho sentito anche tra ieri e questa mattina, dicevano che chiaramente questo è un museo enorme, lo dicevate anche voi, è faraonico, però appunto si concentra sull'epoca dei faraoni, la storia egiziana. Riprende anche la storia copta, la storia della Nubia, quindi ci sono polemiche anche da questo punto di vista, che si è voluto concentrare questo governo su un'epoca molto specifica, cioè l'epoca appunto di un grande, niente da dire, sì, un grande potente che è a capo di un paese, ecco, quasi legittimare un po' attraverso la storia quello che è il governo attuale.
cioè il governo attuale, quasi un nuovo faraone, dicevo qualcuno, lo si diceva anche di Hosni Mubarak, uno dei presidenti egiziani prima della rivoluzione del Nilo. Con noi anche Giuseppe Dentice, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Giuseppe Dentice, analista dell'Osservatorio sul Mediterraneo, l'OSMET di Roma. Lei invece cosa vede in questo museo? Un investimento nel turismo o appunto c'è anche altro?
Diciamo, partiamo dal fatto che c'è sicuramente dell'altro, nel senso che mi ricollego a quello che diceva la dottoressa Spocci, ossia è anche una grande operazione di marketing politico che serve essenzialmente a rilegittimare le autorità e le istituzioni e quasi a dare una sorta di faccia positiva e potente di quella che è l'Egitto, benché l'Egitto in realtà viva situazioni molto complesse da quasi un quinquennio a questa parte, iniziate con il Covid, proseguite con la guerra in Ucraina e diciamo lo abbiamo visto fino a pochi giorni fa ancora con tutto quello che accade a Gaza. Quindi da questo punto di vista vuole essere un'operazione di politica che cerca di dare un'immagine di Stato potente, coeso e molto, come dire, forte al suo interno e all'esterno. È chiaro che questa operazione serve anche un po', come dire, ad aggiustare i conti, o almeno nelle intenzioni vuole andare verso questa direzione. Come si diceva prima, è stata un'operazione finanziariamente molto onerosa, approvata soprattutto grazie a fondi provenienti dal Giappone, ma in generale anche dall'estero, e guarda soprattutto anche a un'operazione turistica, nel senso che si pensa che attraverso questo tipo di nuova struttura, appunto il GEM, e il fatto che la sua collocazione geografica sia sostanzialmente di fronte alle piramidi di Giza, possa essere un nuovo impulso per il turismo internazionale, quindi diciamo costruire una sorta di polo turistico all'infuori ovviamente del Cairo, che serve da un lato a decongestionare il caos cittadino, il traffico e in generale la demografia della città, per dare, come dire, flussi più regolarizzati, se vogliamo dirla così, verso le aree turistiche, che sono quelle che dovrebbero come dire, catturare il maggior numero di anche di flussi di denaro provenienti dall'esterno. È chiaro che il turismo e questo tipo di situazione possono avere un impulso positivo, perché storicamente l'asset turistico vale circa l'8% per le casse egiziane, però se le contestualizziamo nel periodo che dicevamo poc'anzi, e aggiungiamo il fatto che per esempio un altro grande asset nazionale come il canale di Suez ha perdite cospicue dovute appunto alla guerra causata dagli Houthi nel Mar Rosso, ecco, diciamo pro e contro, ma sicuramente è una grande operazione che potrebbe, ma non è assicurata, diciamo così, garantire un certo tipo di sviluppo di prospettiva positiva. Però è chiaro che dietro a tutto ciò c'è sempre anche una grande visione politica che serve a, come dire, a contestualizzare e dare forza soprattutto al potere sul piano interno.
Costanza Spocci, abbiamo appena sentito del turismo, dell'importanza del turismo nell'economia egiziana, ma dalla primavera araba del 2011 che aveva rovesciato il presidente Hosni Mubarak, seguita poi dal breve intervallo dei fratelli musulmani di Mohamed Morsi, e dopo 11 anni di presidenza di Abdel Fattah al-Sisi, com'è cambiata economicamente la vita degli egiziani, il loro potere d'acquisto?
Beh, è cambiata moltissimo, nel senso che pensando dal 2011, ad esempio, le guinee, cioè la sterlina egiziana, rispetto all'euro, erano, ad esempio, per comprare un euro ci volevano 8 sterline egiziane, 8 sterline e mezzo. Quando è salito al potere Abdel Fattah al-Sisi con le presidenziali nel 2014, dopo il golpe del 2013, era 9,5. Oggi per comprare un euro ci vogliono 56 sterline egiziane. Questo cosa significa? Che c'è un'inflazione incredibile. Il picco è stato raggiunto 3 anni fa, adesso l'inflazione è in discesa, però sui beni di prima necessità i prezzi rimangono altissimi. La moneta, come abbiamo capito, è molto 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 svalutata, quindi il potere d'acquisto è praticamente nullo. Non esiste più una classe media in Egitto, si è veramente assottigliata. Quindi la soglia della povertà continua ad alzarsi, ci sono persone che devono fare 2 o 3 lavori per arrivare a fine mese. Pensate che il reddito minimo, cioè lo stipendio minimo, il salario minimo, ecco, è a 7.000 guinee, che sono circa 125 euro. E oltretutto l'Egitto ha avuto un prestito dal Fondo Monetario Internazionale, l'ha negoziato, ma questo per poter essere attuato ha richiesto al governo egiziano di fare tantissimi tagli, come spesso richiede il Fondo Monetario Internazionale anche in altri paesi, su quelli che sono i sussidi. E pensate che dall'epoca di Nasser, quindi dagli anni 50, gli egiziani, la maggioranza degli egiziani vive con i sussidi. Questo vuol dire che il pane è sussidiato, il riso è sussidiato, lo Stato dà l'olio, il sale, lo zucchero, addirittura ha tenuto i prezzi degli affitti a quelli degli anni 50. Quindi andare a toccare queste cose, il gas che è fondamentale, la gente si uccide per andare a prendere i bomboloni di gas che arrivano dalle periferie, ad esempio del Cairo o dei villaggi, quando non c'è abbastanza gas. È capitato. Quindi sono veramente beni di prima necessità che sono stati tutti toccati. Il pane che era la prima parola degli slogan della rivoluzione 2011, Aish, il pane. Allora, il pane è il maggior mezzo di sostentamento di tutti gli egiziani, è proprio parte integrante della dieta, chiaramente. Allora, il pane adesso è stato, i sussidi per il pane sono stati decurtati, ogni anno vengono sempre più decurtati, quindi vuol dire che le persone che hanno i tagliandi per poter andare a prendere il pane a prezzo non inflazionato sono sempre di meno. Adesso sono 60 milioni su una popolazione che si stima tra i 106 e i 118 milioni, perché non si fanno più censimenti da decenni in Egitto. E quindi questo vuol dire che le persone sono sempre di più in difficoltà, e questo anche i tagliandi per andare a prendere i beni di prima necessità, appunto sale, olio, pasta, riso. E questo veramente ha un impatto enorme, enorme sulla popolazione. Pensate, un'altra figura per farvi capire, durante Eid, che è il momento in cui si fa durante il Ramadan, la festa di fine Ramadan, ci sono nei festeggiamenti, non si mangia quasi più la carne, perché la carne costa troppo, e quindi se si prende una mucca o una capra, ad esempio, si divide in più famiglie, perché prima, 10-15 anni fa, ogni famiglia se ne poteva permettere una, e ora è molto più complicato. Questo insomma, per darvi un po' l'idea della situazione, di quello che vive la stragrande maggioranza della popolazione.
Ecco, Giuseppe Denti, c'è un Egitto 25 volte la Svizzera come superficie, l'abbiamo sentito, 119 milioni di abitanti, oltre il 90% vive lungo il Nilo, oltre 23 milioni si concentrano al Cairo. Addirittura qui si è lanciato un nuovo progetto ancora più grande di quello del museo, quello di una nuova capitale al di fuori del Cairo. Anche qui una scelta non solo economica.
No, non è una scelta economica, non è solo una scelta demografica, è una scelta anche qui politica. La nuova capitale amministrativa, questo è l'acronimo, è anche il nominativo completo del soggetto, diciamo così, è una città sorta nel deserto a una 50 di chilometri a est del Cairo, quindi sostanzialmente nel nulla, potremmo dire, una città che vede di fatto una popolazione costituita da uffici amministrativi e da... diciamo così, da simboli del potere, che lo stesso potere egiziano, le stesse istituzioni l'hanno concepita come una sorta di oasi volta a, come dire, a garantire e a securitarizzare la stessa città da quelle che potrebbero essere le minacce provenienti dal grande bacino demografico che è lo stesso Cairo, una città di oltre 23 milioni e che è stata anche l'epicentro non solo culturale, identitario, delle rivoluzioni del 2011. Quindi un modo come un altro per, come dire, agevolare quelle che sono anche le stesse paranoie del potere egiziano, perché non bisogna mai dimenticare che le istituzioni egiziane hanno una certa e costante idea della rivolta e della rivoluzione stessa del 2011 come un qualcosa che è stato esistenzialmente capace di buttare giù lo stesso sistema di potere, quindi un'architettura molto complessa e molto reticolare che è stata in grado, diciamo così, di permeare e diventare poi di fatto lo Stato nello Stato, e mi riferisco alle istituzioni essenzialmente militari che sono l'architrave di questo potere. E non a caso chi ha costruito questa nuova capitale amministrativa, questa nuova città, sono state aziende che hanno legami diretti o indiretti attraverso prestanomi o soggetti di varia natura con alte sfere dell'esercito e delle istituzioni militari in genere. Quindi di fatto è anche questa un'operazione che vuole simboleggiare appunto cosa è l'Egitto oggi, cosa è la classe politica oggi strettamente legata appunto al potere militare e al potere personalistico anche dello stesso presidente al-Sisi, e cosa soprattutto non vuole essere l'Egitto, ossia una nuova, come dire, realtà, o una realtà nuovamente esposta a quelle criticità che ha subito in passato. E tutto questo in un certo senso viene utilizzato attraverso le grandi opere. Le grandi opere sono di fatto uno strumento di egemonia culturale, ma anche di, come dire, di propaganda politica. Prima si citava giustamente il GEM, ma non dimentichiamo anche cos'è stato per esempio il raddoppio del canale di Suez del 2015, che ha visto esattamente cerimonie e anche una certa narrazione stessa del canale in una maniera molto enfatica, tant'è ecco, che
insomma,
lo stesso al-Sisi,
un'economia dove si sono allargati con le loro attività l'esercito e
assolutamente
altri centri di potere, un'economia che l'abbiamo sentito ha bisogno di aiuti esterni, che sia dagli Emirati Arabi, che sia anche dal Fondo Monetario Internazionale, però si accennava alla situazione politica. Costanza Spoci, lei è co-curatrice di un libro uscito quest'anno dal titolo Generazione Cairo, che ci riporta alla rivoluzione di Piazza Tahrir del 2011. Ecco, di quel movimento cosa è rimasto? C'è ancora opposizione, diciamo, o manifestazioni in Egitto? Qui no, non se ne sente parlare molto di proteste.
Dunque, se si guarda all'interno del Parlamento, diciamo che l'opposizione è veramente, veramente minima, anche insomma quegli esponenti che sono usciti da Piazza Tahrir, che poi sono entrati in Parlamento, hanno veramente pochissimo margine di manovra. Per quello che riguarda il movimento di Piazza Tahrir, cioè le persone, ecco, quelle ci sono ancora, quelle che non sono chiaramente in carcere tra i 60.000 prigionieri politici, quelli che non sono spariti in maniera forzata e quelli che non sono finiti in esilio. Le ultime proteste che ci sono state, se escludiamo quelle di Gaza, scriviamo subito, sono state nel 2019-2020 nelle aree non urbane, ma nelle aree rurali, di cui si sa pochissimo. L'accesso è molto complicato sia per i giornalisti che per i ricercatori, e però appunto sono scoppiate proprio per quello di cui parlava Dentici poco fa, perché l'industria militare, che praticamente ha l'oligopolio dell'economia egiziana, voleva confiscare dei terreni in tantissime aree agricole per poter costruire, perché il mattone in questo momento è un'industria che per le militari è molto redditizia. Le ultime proteste che ci sono state in realtà sono state legate soprattutto a Gaza, e gli egiziani, ogni volta che c'è stata una guerra a Gaza, sono sempre scesi in piazza, si sono sempre detti vicini alla popolazione palestinese, alla popolazione di Gaza. L'Egitto come governo, come presidente, come istituzioni si è sempre detto pro-palestinese. In realtà noi sappiamo che ha accordi importanti con Israele sia in materia di sicurezza per quanto riguarda il Nord Sinai, che è quella parte che confina con Rafah e quindi con Gaza, per abbattere l'insorgenza jihadista che per decenni ha imperversato nella regione, e poi anche per accordi sul gas. L'ultimo accordo molto importante c'è stato ad agosto, questo agosto, e insomma, quindi da un punto di vista di sicurezza interna all'Egitto c'è il governo che è molto legato a Israele, e quindi il problema del governo è stato nel momento in cui ci sono state manifestazioni proprio a Piazza Tahrir anche per la Palestina, Dopo poco, oltre a gridare Palestina libera, si è iniziato a gridare Ishab Yurid Iskat El Nizam, che vuol dire il popolo vuole la caduta del regime, ma del regime egiziano. E quindi, come diceva anche Dentice prima, rispetto alla nuova capitale amministrativa, il tentativo di spostare il museo, la nuova capitale, fuori da quello che è il centro, il quale è pulsante, che è West El Balad, downtown, dove c'erano i ministeri principali, c'era il Parlamento e c'era il vecchio museo del Cairo, è un tentativo di cercare di cancellare quel tipo di storia, di togliere ogni tipo di possibilità alle persone di scendere.
Costanza Spocci, che lo ricordo, giornalista di Radio Tremondo. Pensiamo alle proteste dei giovani della generazione Z, l'abbiamo visto in Marocco, in Madagascar, in Kenya. Questi giovani potrebbero scendere in strada anche in Egitto, in fondo un terzo circa della popolazione ha meno di 15 anni.
Sì, sì, allora diciamo che la parte più giovane è sempre stata la parte propulsiva del paese, soprattutto quando si tratta di scendere in piazza. Il 60% della popolazione egiziana ha dai 0 ai 30 anni. Quindi insomma, e c'è una disoccupazione giovanile, ovviamente dai 15 anni ai 25 anni, che circa il 25%, ovviamente queste sono cifre che sono molto a ribasso, perché vuol dire che si tratta di statistiche di persone che sono effettivamente in cerca di lavoro, poi c'è tutta l'economia informale, quindi insomma veramente bisogna aggiungere molte più decine a questo 25%. Quindi è chiaro, in un momento di grande crisi economica, in un momento in cui la questione palestinese è davvero molto sentita e il governo non risponde in maniera idonea rispetto a quello che ha chiesto la gente che è scesa in piazza, e quindi insomma, nel momento in cui si viene a toccare il prezzo del pane, nel momento in cui non ci sono prospettive e si vede che i soldi ci sono per costruire opere faraoniche ma non per la popolazione, si potrebbe pensare che c'è una possibilità di una spinta. Tanti analisti dicono che in realtà l'Egitto si siede, è come se fosse seduto su una pentola a pressione pronta a scoppiare. Il punto è che c'è una repressione molto forte in questo momento. Dal 2013 è in vigore una legge antiproteste per la quale un rassembramento di più di 10 persone equivale a 5 anni di carcere, e c'è una sorveglianza sempre più stretta anche con queste nuove tecnologie. Basta mettere un like sbagliato, fare un video su TikTok per finire in prigione. Quindi la potenzialità chiaramente c'è a vedere tutte queste proteste della generazione Z. Poi bisogna anche capire effettivamente anche quelli che sono le crepe all'interno della struttura del potere e soprattutto all'interno dell'esercito, e questo chiaramente è difficile da percepire in questo momento.
Ecco,
si sa che ci
vediamo,
sono
ma sarà da vedere. Con Giuseppe Dentici, ricordo analista dell'Osservatorio sul Mediterraneo, il presidente Abdel Fattah al-Sisi può dormire sonni tranquilli? Piuttosto che tornare al caos della primavera araba, gli egiziani sono pronti a sostenere l'attuale governo? O lei è fra quegli analisti menzionati prima del modello della pentola a pressione e che guardano alla compattezza dell'esercito?
Non so se sono tra quelli della pentola a pressione, però sicuramente al-Sisi non può dormire sonni tranquilli, nel senso che io mi rifaccio a quest'ultima parte di intervento della dottoressa Spocci. Cioè, ci sono talmente tanti elementi che possono creare solo per questo, diciamo così, pensieri o minacce a un regime, come dicevo prima, paranoico nella repressione e nella, come dire, nella concentrazione del potere, che già solo questo dovrebbe un po' far riflettere su quelle che sono le dinamiche interne allo stesso Egitto. Il punto è che al-Sisi, come molti altri suoi predecessori, è solo una faccia delle varie che rappresentano, diciamo così, l'architettura di potere egiziano. Il fronte militare al suo interno è molto variegato, esistono diverse sensibilità e anche visioni dello stesso potere. Quindi da questo punto di vista non dobbiamo immaginare una idea di governo e di potere egiziano monolitica, nel quale c'è un uomo forte che fa e disfa a suo piacimento. Al-Sisi è solo una faccia di questo potere, ma alle sue spalle si muovono coloro che poi ne detengono, diciamo così, le percentuali di questo azionariato, e in quanto tale possono far valere tutte le loro capacità di influenza e anche, come dire, far cadere eventuali, come dire, pedine che non sono allineate o non possono essere più allineate o addirittura non sono più, come dire, utili a un certo tipo di visione politica. Questo per dire cosa? Che l'Egitto quindi rimane sempre, almeno dal 2011 in poi, su questa linea di faglia costante, molto fragile, molto marcata, che rischia di, come dire, di ampliarsi sempre di più. E questo è un problema anche per chi poi sostiene l'Egitto, parlo dei sostenitori del Golfo Persico, come le monarchie arabe, come anche i partner occidentali, pronti a stabilizzare o a tentare di stabilizzare o a gestire, forse è meglio dire, le varie crisi interne egiziane nel tentativo di impedire deflagrazioni che possano essere, come dire, un problema per tutti. Quindi ecco, l'Egitto stesso usa la sua instabilità come forma di influenza anche verso l'esterno.
Cioè, influenza sembra quasi di dire anche ricatto, ma a questo proposito, Giuseppe Dentice, cosa dire del ruolo internazionale dell'Egitto? Il vertice di pace su Gaza si è svolto a Sharm el Sheikh, ma in primo piano sembrava di vedere più altri paesi come la Turchia, il Qatar. L'Egitto è stato messo da parte a livello regionale o l'apparenza inganna?
No, l'Egitto continua ad avere un ruolo e una sua presenza pubblica e anche politica, però è chiaro che soprattutto nell'ultimo, diciamo così, vertice di Sharm el Sheikh, dove l'Egitto ha prestato più la location che un vero ruolo, il gioco, diciamo, il ruolo da padrone lo hanno avuto più altri ospiti come Qatar e Turchia, ed è riconosciuto anche dagli stessi egiziani che senza il ruolo stesso dei turchi tutto ciò sarebbe stato molto possibile. Però questo non significa che l'Egitto non abbia ancora il suo peso, non possa giocare le sue pedine o possa essere considerato una sorta di attore superfluo rispetto alle dinamiche medio orientali e specificatamente quelle israelo-palestinesi, per così dire. Quindi è un attore che vive una fase di flessione sicuramente, ma questa è una fase che va avanti almeno dagli anni 90. Però non può essere considerato una sorta di attore di seconda fascia, ma un attore che galleggia e che è sempre lì, pronto a far valere le sue prerogative e i suoi, come dire, spunti su tutto, diciamo, su un intero quadrante molto ampio, che non è solo quello medio orientale, ma è quello mediterraneo per ciò che riguarda il gas, soprattutto nel Mediterraneo orientale, per ciò che riguarda le crisi tra Libia e Sudan, soprattutto il Sudan, di cui se ne parla pochissimo, ma una crisi demografica, umanitaria, politica enorme che ha un peso anche per la stessa sicurezza nazionale egiziana, per non parlare poi di quello che succede tra Egitto ed Etiopia sulla crisi, sulla questione della diga sul Nilo. Quindi è un attore, diciamo così, che prova a ridefinire le sue caratteristiche, però cerca di guardare soprattutto negli ultimi anni all'Africa come diciamo così, direttrice principale nel quale spendere il suo potenziale e soprattutto il suo peso politico.
Giuseppe Dentice, effettivamente, difatti lei aveva dato il titolo a una sua pubblicazione, Egitto, una media potenza al bivio. Ma parlando sempre sulle relazioni internazionali, Costanza Spocci, l'Egitto è stato a questo punto anche sdoganato dall'Unione Europea, nonostante le violazioni dei diritti umani, perché l'Europa è interessata a una collaborazione con l'Egitto in materia economica, ma anche di sicurezza e anche al controllo della migrazione. Arriviamo quasi a questa, diciamo, politica della pressione, per non dire del ricatto. Allora, Costanza Spocci, su questo sdoganamento.
Ma questo sdoganamento in realtà c'è già da quando Abdel Fattah al-Sisi è arrivato al governo. Ecco, diciamo che, anzi, io mi ricordo che il primo paese che ha visitato in Europa è stato l'Italia, ad esempio, ai tempi del governo Renzi, mi ricordo, e già allora si parlava comunque di grandissimi accordi a livello di Unione Europea, non si è mai smesso di commerciare, uno dei più grandi partner commerciali dell'Egitto, il secondo dopo gli Stati Uniti, perché contiamo anche tutti i soldi che il Pentagono invia per rifornire l'esercito egiziano, questo diciamo dagli accordi dal 79 della pace con Israele. Quindi insomma in realtà non è mai finito. È chiaro che questo è una nuova legittimazione, ecco, ulteriore, e questo ricalca un po' quella che è la politica migratoria dell'Unione Europea, gli accordi che sono stati stretti con la Tunisia, ad esempio, il modello ricalcato su quello dell'Egitto, che poi era quello che Merkel aveva fatto con la Turchia nel 2016, e questo è chiaro. Poi bisogna vedere anche i metodi con cui questo viene fatto, come si contengono le persone migranti all'interno dei confini egiziani, e già noi lo sappiamo con tantissime inchieste che sono state fatte, che vuol dire prendere la gente, buttarla in prigione e non farla mai più uscire fuori di lì. Quindi insomma queste sono anche modalità che forse l'Unione Europea dovrebbe anche prendere in considerazione nel momento in cui si sdogana un accordo di questo tipo.
Ecco, siamo partiti da un grande museo che con la storia dei faraoni, siamo arrivati al presente dell'Egitto. Vedremo cosa riserva il futuro per questo grande paese. Siamo in chiusura, al momento di ringraziare i nostri ospiti, il pubblico all'ascolto. Modem torna domani.